Radio Milazzo.
Innamorati sono pronti a farsi uccidere pur di portare a compimento la prossima missione. La morte è quella cosa che agli altri può succedere, ma resta sempre la speranza che a noi non accadrà. Tenendoti la mano mentre stavi partorendo sulla frontiera eterna tra il mistero e la paura, gettai uno sguardo fuori nella notte e in un secondo mi ritrovai all'incrocio tra macchine e natura. Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi, la primavera arriverà. Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi, la primavera. Se potessi stringerti tra le mie braccia io lo farei, ti porterei in moto, prendi un gelato al gusto che vorrai, guarderei la nebbia aprirsi come il sole e ti respirerei. Le tue mani belle sopra la mia pelle io mi sentirei. Studiavi Caravaggio all'Accademia d'Arte, i turchi pattugliavano il confine con la Siria, e in Cina un pipistrello, forse a Malibu o su Marte, dormiva a testa in giù e le gambe all'aria. E se il profumo del ragù si mischia a certi incensi che sono fabbricati da millenni nel Kerala, Rossini con la musica evocava i cinque sensi, e un giorno il karaoke si farà dentro al teatro della Scala. Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi, la primavera arriverà. Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi, la primavera. La primavera. Se potessi fare quello che fa Brille con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti, aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.
Che si è appena accomodato qui davanti a me, davanti ai microfoni di Radio Milazzo e di Variante Doc, oggi Marco Italiano.
Ho provato ad irradiare la domenica di Alessandra, facciamo così.
Ce l'ha con le nostre luci dello studio, devi reclamare con chi di...
No, assolutamente, queste luci sono fantastiche, ok. Peccato che, ripeto ancora una volta, il mio colore pallido non è dovuto al mio colorito, alla mancanza di qualche sostanza che io ho, ok, ma proprio al fatto che ho paura delle domande di Alessandra, perché dovete sapere che noi non le concordiamo prima con Alessandra.
È vero.
Arrivo in ritardo, questo sì, però concordare le domande prima non lo facciamo
in 18
mai.
Anni di giornalismo non ho mai scritto una domanda prima io.
Hai visto? Dico, scusate se è poco.
Allora Marco, oggi parliamo di un problema molto serio, non che gli altri non lo siano, ma questo ci riguarda direttamente perché lo stiamo vivendo ormai da due anni a questa parte, però lo affrontiamo in maniera diversa, affrontiamo l'aspetto ovviamente con te, l'aspetto psicologico del Covid, dell'impatto che ha avuto nelle nostre vite, le ha sconvolte, non c'è bisogno di ricordarlo. E io per prima, tempo fa, ti chiesi come si fa ad affrontare la notizia di essere positivi. A livello psicologico ti ho detto io già andrei un po' in panne, sarei già più che malata.
Sicuramente è un trauma, ormai è diventato un trauma, ma Alessandra, permettimi di dire che probabilmente è più un trauma il pensiero di contrarre il Covid piuttosto che contrarlo nel vero senso della parola. Perché? Perché è chiaro che si è creata un'aspettativa talmente dubbiosa, talmente spaventosa, causa anche probabilmente una pressione mediatica importante, perché è chiaro che dal Covid poi ci sono tanti risvolti che possono essere politici, che possono essere giornalistici, che possono essere professionali e lavorativi, che in questo momento il Covid è l'argomento principale per tutti, perché comunque sta condizionando la nostra vita. Io parto dal presupposto che purtroppo il Covid è un problema col quale dovremmo conviverci per diverso tempo, lasciando stare la diatriba vax o no vax, perché a me non interessa prendere alcun tipo di posizione, anche perché non sono un virologo, quindi non mi permetterei di giudicare, sono semplicemente un sanitario e quindi da tale mi sono vaccinato per la mia incolumità e per quelli che mi stanno vicino, qualora chiaramente fosse così, ma comunque dal punto di vista psicologico sicuramente il Covid sta influenzando la vita, la qualità della vita di ognuno di noi. I disturbi di ansia sono proliferati come disturbi del sonno. Devo dire che con il primo lockdown i disturbi del sonno sono stati veramente, dal punto di vista epidemiologico hanno avuto un picco incredibile. Adesso probabilmente sono più i disturbi d'ansia, dei quali noi già abbiamo parlato, che prendono il sopravvento piuttosto che altro, e la paura di poterlo contrarre o comunque di stare a contatto con chi ha preso il Covid, paura che è assolutamente da giustificare e comprensibile, che però non deve andare oltre, non deve trascendere, inficiando la qualità della nostra vita giornaliera.
Forse è anche la mente che spesso tende a pensare più negativamente.
Guarda, non so se già l'ho detto a te in questo caso, ma il Covid ha, secondo me, ancora di più distanziato le persone, ma non solo dal punto di vista fisico, ma da ogni punto di vista. Viviamo in una società fortemente egoista e molto centrata sul proprio io. Probabilmente questo Covid, con tutte queste precauzioni, vedi il distanziamento sociale, vedi la diffidenza nei confronti dell'altro, non ha fatto altro che aumentare questo distacco nei confronti delle persone che ci circondano, e non ha fatto altro che farci ancora di più concentrare sul proprio io. Purtroppo è un dato di fatto.
Ci fermiamo un attimo, ancora musica che è già pronta sotto pancia, e poi a Variante Doc con Marco Italiano parliamo di impatto sulla psiche da parte del Covid. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart.
Oh, You, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand, 'cause I'm marvelous.
Can't read mine, no, we can't read my poker face.
She's got more than nobody.
Torniamo qui a Variante Doc, il tema oggi è abbastanza delicato, parliamo di quanto il Covid ci stia condizionando a livello psicologico. Marco, parlavi poco fa di distanziamento, no? Quindi che non è soltanto una questione ormai preventiva per tutelare la propria salute, ma credo che anche quando non ci sarà più rimarranno degli strascichi, perché non sei più abituato a salutare una persona con un abbraccio, con un bacio, con semplicemente una stretta di mano, quindi avrà degli strascichi sui nostri comportamenti
sociali. Anche dal punto
sociali.
Di vista affettivo, no?
Sì.
Okay. Perché noi, soprattutto i meridionali, eravamo, ci contraddistinguiamo soprattutto per questo nostro calore,
esatto.
nel gesticolare, nel salutare le persone, nel metterci in relazione, calore che un pochettino sta avvenendo meno, causa questo distanziamento che piano piano, a furia di ripeterlo e a furia di metterlo in pratica, non vorrei che diventi
un'abitudine.
Una condotta abituale. Esatto.
Come si riesce a distinguere questa situazione da quello che è il nostro vissuto normale? Chiarisco meglio. Il Covid ci ha portato al distanziamento, però è anche vero che noi dobbiamo necessariamente continuare a condurre la nostra vita con le giuste precauzioni, il più possibile vicino a quello che facevamo prima. Tornare alla normalità, che effetto potrebbe
io
avere?
Io devo dare una risposta un po' accademica. La normalità è un concetto.
La preferisco.
È un concetto statistico. Ecco, partiamo da questo punto di vista.
Okay.
Quindi non sappiamo mai cos'è normale,
sì.
E cosa non lo è. Per noi la normalità è ciò che fa la maggior parte della,
sì,
gente. Quindi se la maggior parte della gente si distanzia, per noi è diventata una cosa normale. Se la maggior parte della gente si avvicina, per noi diventa una cosa altrettanto normale. Ma lasciando stare il concetto prettamente accademico, è chiaro che il Covid, secondo me, farà parte della nostra vita ancora per diversi anni, quindi condizionerà la nostra esistenza e il nostro modo di vivere e di fare. Quindi tornare a quello che era qualche anno fa, io credo che ancora di tempo ce ne vorrà. Il Covid non ha condizionato solamente la vita affettiva e relazionale, se tu vedi anche quella lavorativa, quella professionale, oramai anche la possibilità di accorciare le distanze tramite strumenti tecnologici come Meet, Zoom, e quindi tutte le riunioni vengono fatte tramite smart working, credo che questo sarà un altro strascico che resterà per tanto tempo. Da psicologo e da chi vuol vedere un attimino il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, devo dire che comunque effettivamente delle accortezze, soprattutto dal punto di vista tecnologico, ci sono state e quindi magari si sono accorciate le distanze tra due colleghi di lavoro o fra due professionisti che si devono confrontare, a prescindere se sono meno lontani fisicamente.
Abbiamo dovuto imparare anche a gestire il dolore in maniera più fredda, a mio parere, perché i morti di Covid, insomma, non hanno avuto il diritto di avere i parenti accanto, anche il funerale è stato celebrato in maniera diversa, sono cambiate tante cose. Anche questo per i familiari che non hanno più rivisto i propri parenti, magari che sono morti ricoverati, è un dolore che viene elaborato in maniera diversa sicuramente dalla mente.
E qui ritorniamo al discorso culturale che facciamo spesso e volentieri, no? Fino a quando la cultura è una possibilità di arricchimento personale va bene, quando poi diventa uno schema rigido dal quale difficilmente se ne viene fuori, chiaramente poi diventa un problema esistenziale. Noi culturalmente eravamo abituati al funerale, eravamo abituati a tutta una serie di riti che accompagnavano il lutto e la sua elaborazione, anche se non sono proprio convinto, Alessandra, che questi riti abituali non favorissero la metabolizzazione del lutto. Dico, su questo ho un'idea del tutto personale, ma che non voglio dire perché non voglio influenzare chi ci ascolta. Però è chiaro che anche l'elaborazione del lutto, del dolore, ma anche dal punto di vista della statistica, no? A un certo punto dici, vabbè, è un caso ogni 100, un caso ogni 200, un caso ogni 300. Bene, quando questo caso non ci tocca personalmente, e allora va bene, ok, quando ci tocca personalmente, quel caso non è più uno su 300, ma possibilmente è 300 su 300. Esatto. Quindi anche la prospettiva di ognuno di noi cambia. Cambiando la prospettiva cambia anche il modo di vivere.
Però per tornare alla gestione del dolore, no? È un discorso credo che si possa fare più ampio, che non riguardi soltanto il Covid, ma qualunque tipo di malattia. Ci siamo ormai fermati e fossilizzati sul Covid, ma nel frattempo si muore anche di altro.
Io sono ripetitivo e voglio essere ripetitivo. Anche la gestione del dolore e quindi l'elaborazione del lutto è fortemente condizionata dai nostri valori culturali.
Ma al di là di questo, a livello psicologico, se una persona viene da te, perché ha difficoltà a metabolizzare un lutto?
E ci sta. Ecco. Non è detto che necessariamente debba essere il Covid.
Un lutto qualunque, infatti in generale. Come l'aiuti ad affrontarlo? Però ti do il tempo di pensarci, perché ci dobbiamo fermare e poi ritorniamo con la tua risposta.
E la tentazione di un'eterna novità, e lasciare che la cura sia la musica. La vita è così lunga da passare, ma troppo breve per disperderla. E la sensazione di una nuova libertà, e pensare che il corpo guida l'anima. La notte sta planando con dolcezza, la cassa batte come il cuore fa. Ballare, ballare, ballare. Ballare, ballare, ballare. Tu sei un sole che illumina la notte, ed io un uomo caduto dalle stelle, caduto dalle stelle. L'espressione più spontanea di vitalità, dal cielo chissà come è arrivata fino a qua. In principio è stato il movimento, l'istinto che ci muove, che ci fa ballare, ballare, ballare. We'll be right back. ballare, ballare, ballare.
Un argomento forte oggi a Variante Doc. Stavamo parlando di dolore, di elaborazione del lutto. Marco, dovevi rispondere a...
Sì, Alessandro,
Come aiuti una persona a superare questo loop mentale? Non la evadere,
fare il dribblatore,
se non lo
no?
dico all'editore.
Esattamente, però è chiaro che la problematica dell'elaborazione del lutto è una problematica psicologica dei quali se ne occupano gli psicologi e gli psicoterapeuti. Su questo non ci sono dubbi, come non ci sono altrettanto dubbi sul fatto che non posso stare qua a dire quali sono le strategie, perché le strategie si adattano alla tipologia del paziente che abbiamo noi di fronte, non perché uno non vuole svelare il segreto, ma chiaramente l'intervento è come un abito, no? Un abito sta bene a una persona piuttosto che a un'altra, piuttosto che a un altro ancora. Ma l'elaborazione del lutto è un problema che comunque, come dice Alessandra, in questo momento si è accentuato, perché stando ai numeri purtroppo il tasso di mortalità è sicuramente aumentato in tutto il mondo. Non voglio essere nuovamente, non voglio mettere sempre il dito sulla piaga, ma è chiaro che oltre alla questione prettamente diciamo esistenziale del lutto, molto dipende anche dal modo in cui noi cerchiamo, andiamo a vivere il lutto stesso, e quindi come siamo abituati a farlo. Le differenze ad esempio fra nazioni. Sappiamo bene che i tedeschi lo gestiscono in un modo piuttosto che gli orientali, piuttosto che i siciliani, e questo è già un punto di partenza importante, sapere il soggetto che noi abbiamo di fronte come è stato abituato a vivere il lutto e ad interpretarlo. Quello è un primo passo, chiaramente è un primo passo che poi ci può portare alla consapevolezza, che è l'obiettivo finale. Poi alla fine, nel momento in cui divento consapevole di quello che è successo e che quello che è successo fa parte del circolo, diciamo, della vita, è chiaro che già ho fatto un grande passo avanti. Però il problema dell'elaborazione del lutto, ti ripeto, si è sicuramente accentuato con l'aumento del tasso di mortalità, non fosse altro per una questione meramente statistica.
Sì, forse perché è anche aumentata la paura di trovarsi in quelle situazioni.
Ma quello è un altro discorso, abbiamo una paura che non necessariamente deve sfociare nella mortalità. Ecco, qua sì. Noto anche una tua paura nei confronti della gestione dell'argomento.
Beh sì, devo dire che da questo punto di vista mi trovi abbastanza debole.
L'ho capito, non volevo fare lo psicologo di turno, però diciamo tra le righe leggevo, interpretavo un pochettino di lecita paura sulla tematica.
Però io... Niente, questa di risposta da cartellino giallo.
Dico, Alessandra, fammi un po' tergiversare. Ti ripeto, l'intervento sull'elaborazione del lutto, ma come tutti gli altri interventi, perché i disturbi dell'ansia o quant'altro sono tutti disturbi che comunque sono quelli, no? O che certo. Vengono diagnosticati. Però l'intervento è strettamente individuale.
Personale.
Ed è, ti ripeto, constellato da tanti fattori, fra cui anche quelli del modo in cui ci si vive, dal modo in cui si è elaborato in precedenza o se non si è nemmeno elaborato in precedenza. Io parto dal presupposto che i riti ai quali noi tante volte ci sottoponiamo sono un po' autolesionistici, se devo essere sincero, però ecco, non lo volevo dire prima, ma è costretto a dirlo, però te lo dico, ecco, credo
no,
che...
Questa è una risposta che mi piace di più, dottore Italiano, perché probabilmente anche il rito che ti porta ad avere tutta quella gente attorno, ti fai anche un po' suggestionare dalla situazione, quindi estremizzi forse anche,
ma,
no?
Siccome poi tu vuoi entrare nel dettaglio, anche il fatto che nei primi giorni del lutto io mi vedo circondato da centinaia di persone per poi ritrovarmi da solo dopo 2-3 giorni, dal punto di vista psicologico è un impatto sicuramente traumatico, è normale, oltre al trauma che io c'ho dettato dal cambiamento che è dato dalla mancanza di una persona, è chiaro,
certo,
no?
Ecco, vedi,
perché
qua
non dimentichiamoci mai che il cambiamento comunque è sempre un trauma.
È intervenuta la VAR e siamo ritornati sul canale giusto.
Oh, mi sono salvato la fortuna per la prossima puntata.
Esatto. Però adesso devo salutarti lo stesso.
Ciao Alessandra, ciao a tutti i radioascoltatori, un abbraccio all'amico mio Salvatore Costantino e anche a Salvagitto che spesso ci inonda sui social ci ricorda delle puntate.
Esatto, io ti ringrazio e ci vediamo la prossima domenica, Marco.
Buona domenica, buon pranzo.
Ciao.
Radio Milazzo.